Questa è la Settimana a Corta, un podcast brevissimo che commenta fatti irrilevanti, attuali o meno, che ci guardano da vicino e da lontano. È curato da Zeno Meis, che sarei io, ed esce su Samba Radio. Lunedì. Il linguaggio del potere si manifesta spesso in modi ambigui e inquietanti. Si potrebbe parlare di una mistificazione della realtà oppure di una difesa del proprio tornaconto. È in ogni caso palese che le parole della politica non rispecchino la realtà dei fatti e che la sua lingua sia pressoché un fenomeno inconscio. A livello globale, ogni azione politica sembra giustificata dalla necessità di difendersi da un nemico, anche se spesso chi sostiene di difendersi lo fa con uno spropositato uso della forza. Lo si vede nella retorica del governo israeliano che bombarda indiscriminatamente il Libano e i territori palestinesi. Lo si è visto recentemente con l'accerchiamento di Taiwan nel corso di un'esercitazione militare cinese. Lo si vede a livello più piccolo in Italia, con il governo che attacca i giudici che hanno fatto rimpatriare i pochi migranti deportati in Albania e con le recenti disposizioni in fatto di gestazione per altre, reato universale per chiunque, tranne Elon Musk. Martedì. In questo complesso scenario, la mistificazione della realtà attraverso il linguaggio e l'azione legislativa fa il paio con le polarizzazioni ideologiche. Risulta infatti difficile trovare una posizione senza dover aderire a una visione del mondo basata su due fazioni opposte. Sembra di trovarsi in una condizione di inconcepibile terzietà. È davvero necessario sostenere Donald Trump per poter dire che la presidenza Biden sia stata ambigua e criminale nella gestione della recente guerra in Medio Oriente? Bisogna essere putiniani per invocare un ripensamento del foraggiamento di armi all'Ucraina? Possiamo, per esempio, guardare con interesse alla recente conferenza dei BRICS senza subire un'accusa di favoreggiamento di regimi, che in diversi casi sono stati accettati dai cosiddetti governi liberi come interlocutori? Mercoledì. Siamo quindi davvero davanti a un bivio dove da un lato abbiamo l'accettazione passiva di una democratura e dall'altra la necessità di intervento per salvare la democrazia e le sue istituzioni, come ha scritto Nadia Urbinati sul quotidiano Domani. A livello italiano il governo è incapace di affrontare questioni economiche e strutturali fondamentali come la patrimoniale e il dissesto idrogeologico, e si affida a misure tampone di tipo politico ed economiche. Contemporaneamente si mette sulla difensiva ogni tentativo di critica e messa in discussione, basti pensare alle reazioni al report ECRI sui discorsi d'odio dei politici e la profilazione razziale delle cosiddette forze dell'ordine. Quale sarà il ruolo della parte più democratica, pacifica, tollerante della società civile? Serve banalmente maggiore compattezza, ma soprattutto una maggiore capacità dei partiti d'opposizione di sistematizzare il contrasto al governo. Giovedì. L'ambiguità è spesso volta nei confronti delle istituzioni europee, che nei discorsi pubblici vengono usate come un menù alla carte. Esponenti del governo sostengono da anni di volersi sbrazzare dei cosiddetti burocrati di Bruxelles, ma allo stesso tempo hanno legittimato il controverso progetto con l'Albania, sostenendo di avere avuto il plauso di alcuni paesi europei e della presidente della commissione von der Leyen. Non sono però esenti da ambiguità le stesse istituzioni europee, soprattutto in tema di migrazione, sempre più orientate a fare del continente una fortezza, per paura di far avanzare elettoralmente i partiti estremi. Venerdì. In questo scenario di polarizzazione e mistificazione, le esperienze politiche ed economiche che sovvertono in positivo l'esistente vengono ignorate dalla politica nazionale. Un caso emblematico è quello della GKN a Firenze, fabbrica che da anni rischia di chiudere a causa di scelte industriali predatorie, che ha iniziato un progetto di riconversione dal basso. Il progetto mira a ripensare il modello di produzione, puntando su un'industria sostenibile e inclusiva, valorizzando le competenze dei lavoratori e delle lavoratrici e promuovendo un'economia circolare. La reindustrializzazione deve essere guidata dai bisogni reali delle persone e non solo dalle logiche di profitto. Grazie a un'alleanza tra istituzioni, sindacati e movimenti sociali per costruire un futuro migliore per il territorio e chi lo abita. Il caso GKN mostra che è possibile fare una politica industriale sostenibile ecologicamente, preservare posti di lavoro e soprattutto non delocalizzare. Tre fattori importanti che un governo interessato al bene nazionale dovrebbe apprezzare. Se ne accorgerà? Questa è stata la settimana a corta. Io sarei ancora Zeno Meis e potete trovarmi su Instagram cercando settimana.accorta. A presto e ricordate di respirare.